Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Do il benvenuto al nostro direttore responsabile Gabriele Sannino.
Ciao
Ciao
Carlo,
Gabriele.
ciao a tutti voi, ciao a tutti voi.
Direttore responsabile, ricordo, della nostra testata giornalistica e vi ricordo che a seguito anche delle richieste di molti di voi abbiamo esteso ad aprile la campagna di preabbonamento a condizioni vantaggiose per sostenere il progetto della nostra testata giornalistica che vedrà il prossimo 3 maggio l'inaugurazione della piattaforma proprietaria nostra, piattaforma quindi senza rischio di censura. La piattaforma conterrà tutta una serie di rubriche riservate agli abbonati, rubriche alcune delle quali sarebbero a rischio, se non addirittura certezza, di censura sui social, dove siamo in questo momento. Gabriele, cosa possiamo dire? Dipende da quanti ancora si abboneranno adesso che ci sono le condizioni ancora vantaggiose per aprile, ma anche i prossimi mesi, quanti si abboneranno al nostro canale, no? Per far crescere il progetto editoriale.
No, io penso che tutto, Carlo, si basi sulla fiducia, no? La fiducia è la base di qualsiasi transazione, anche in questo caso è comunque una transazione, un accordo, è comunque una fiducia implicita che le persone ci danno. Io credo che abbiamo già dimostrato di valere questa fiducia e quindi aiutateci in questo nostro progetto.
Ecco, tra l'altro, per tutte le informazioni sui preabbonamenti e sul nostro piano editoriale di crescita, potete consultare, consultate il link nel testo qui sotto in descrizione. Gabriele, noi ringraziamo, no?
Certo.
Ringraziamo tutti coloro che si stanno abbonando e che si abboneranno nel corso del mese di aprile.
Sì,
E
concordo.
anche i mesi successivi, da maggio in poi, e ovviamente ci si abbona sempre possibile abbonarsi a condizioni, a prezzo, chiamiamolo, di abbonamento pieno, mentre adesso appunto c'è la condizione agevolata.
Certo, ovviamente, speriamo che siamo in tanti.
Sì, assolutamente sì, dipende appunto, tutto questo è in proporzione a quanto crescerà il nostro piano, il nostro progetto editoriale. Veniamo alla puntata di oggi, caro Gabriele, e parliamo della Svezia, della Finlandia, della situazione ovviamente del conflitto russo-ucraino, ma con un focus proprio sulla Svezia, sulla Finlandia e su paesi che sono molto, potrebbero essere l'ago della bilancia addirittura, o innescare nuove dinamiche, parliamo dei paesi baltici, però iniziamo direi con un aggiornamento sulla Moldavia.
Sì, allora è evidente che in Moldavia, che è un territorio molto vicino alla Romania, ma anche molto vicino alla Russia, insomma è un territorio un po' strategico, è evidente che in questa parte dell'Est Europa loro vorrebbero riprodurre un po' lo scenario ucraino, no? Perché tutto ciò di cui parleremo in questa puntata sono tattiche della NATO, che è l'esercito dell'elite, per sfiancare la Russia e infatti lo vorrebbero fare anche con la Moldavia. L'illusione è quella di sfiancare la Russia, che è il paese più grande del mondo e uno dei paesi meglio armati del mondo. Comunque, in Moldavia c'è la Transnistria, che è un po' il Donbass moldavo, con russofoni che si sentono più vicini alla Russia che alla Moldavia e alla Romania, e la Moldavia vogliono farla entrare in Unione Europea in autunno. La Romania sarebbe in quel caso, insomma, vuole un po' anche lei questa cosa qua. E il punto qual è? Il punto è che la Transnistria è un territorio su cui si può puntare per creare un nuovo fronte, ripeto, perché là ci sono molti russofoni, e creare quindi un altro Donbass moldavo in questo caso, no? La Francia ha annunciato ufficialmente una missione militare in Moldavia, si parla di 1500 militari della Legione Straniera Francese. E la Moldavia sta già subendo una ucrainizzazione, ovvero vengono sciolti i partiti filorussi, un partito che si chiama SOR, che è un acronimo che sta per possibilità, impegni, realizzazione. E inoltre vengono bloccate anche le licenze di trasmissione di 6 canali televisivi, sono state già bloccate perché filorussi. ovvero il canale First, RTR, Accent TV, NTV Moldava, TV6 e OK TV. Quindi sei televisioni bloccate perché fanno per loro propaganda russa. Questo è un po' quello che è accaduto anche in Ucraina, per preparare la propaganda giusta per la guerra. Quindi loro, l'Occidente, insomma, fa queste cose naturalmente in nome del suo concetto di democrazia. È evidente che stanno avvicinando questo territorio a un'economia di guerra, no? E quindi vorrebbero creare un altro fronte, ma dobbiamo vedere naturalmente come si evolve la situazione geopolitica internazionale.
Sì, questo è, ecco, per una situazione in divenire, quindi ci sono i presupposti perché la Transnistria diventi un nuovo Donbass e la Moldavia quindi una nuova Ucraina. Veniamo invece a situazioni, diciamo, che in Europa si sono già consolidate di recente. È il caso, parliamo quindi della Svezia, che è entrata da poco nella NATO. Ecco, qual è la situazione in questo momento in Svezia, Gabriele?
Eh sì, Carlo, si parla poco di questi paesi, ma è giusto capire quello che sta accadendo, perché possono essere i paesi chiave, no? Il 7 marzo del 2024 la Svezia è entrata ufficialmente nella NATO, in questa alleanza che oramai è un pericolo per l'umanità, è diventata il 32esimo membro dell'Alleanza Atlantica dopo secoli di neutralità. La Svezia non ha neanche partecipato alle due guerre mondiali, a partire dalle guerre Napoleone, che si è dichiarata neutrale, e adesso invece ha sciolto, ha cancellato la sua neutralità. C'è stato il battesimo a Washington tra il primo ministro svedese Ulf Kristersson e il segretario di Stato Anthony Blinken, e questo Kristersson ha partecipato anche al discorso di Biden sullo Stato dell'Unione. La cosa curiosa è che nel marzo del 2022, quindi parliamo di 2 anni fa, insomma, l'allora primo ministro Magdalena Andersson disse che la Svezia doveva rimanere un paese neutrale. Pochi mesi dopo ha cambiato idea e nel 2024 è entrata anche nella NATO. Stoltenberg della NATO ha detto che il paese adesso è sotto la protezione dell'articolo 5. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato: questo è un momento storico per la Svezia, è un momento storico per l'alleanza e le relazioni transatlantiche. La nostra alleanza NATO è ora più forte di quanto sia mai stata. Inoltre, Washington e Stoccolma hanno firmato un accordo di cooperazione che garantisce basi svedesi agli americani, ovviamente, che insomma invadono tutto il pianeta per portare la pace nel mondo, come sappiamo. E ora il paese dovrà partecipare, anche lui, anche la Svezia, alle guerre imperialistiche targate Stati Uniti e inviare i soldati in giro per il mondo per gli interessi economici del deep state americano. La Svezia ha ceduto ben 17 basi militari, 4 di queste nel nord della Svezia. Ricordiamoci una cosa, che quando crollò l'URSS nel 1991 la NATO disse che non si sarebbe espansa neanche di un centimetro ad est, e all'epoca c'erano 16 stati nella NATO, ora ce ne sono 32, il doppio, e il 32esimo è proprio la Svezia. Naturalmente il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha detto che loro non possono stare a guardare, quindi schiereranno insomma anche dei battaglioni militari in quelle zone e prenderanno i dovuti provvedimenti, mi sembra ovvio. E da registrare è anche la propaganda mediatica svedese, che continua a magnificare la NATO e i suoi successi in questi anni, ovvero tutte guerre di conquista per l'elite, e parlando addirittura di alleanza di difesa, quando perfino la NATO non si definisce un'alleanza di difesa, ma si definisce un'alleanza politica e militare. E nonostante la propaganda martellante dei media svedesi, molti cittadini non sono d'accordo Insomma, vogliono che il paese rimanga neutrale. In realtà, ripeto, il paese ha perso la neutralità. Gli svedesi in pratica non sono d'accordo con questa propaganda fortissima pro NATO che i media hanno avuto l'ordine di fare, e contemporaneamente anche con questa propaganda antirussa che i media svedesi fanno, perché ogni 2 giorni dicono che la Russia invaderà i paesi baltici, invaderà le repubbliche baltiche, invaderà l'Europa. E via dicendo. Gli unici svedesi che traggono profitto dall'appartenenza del paese alla NATO sono i produttori di armi, in particolare una famiglia che si chiama famiglia Wallenberg, le cui azioni sono quotate in borsa. C'è un giornale che si chiama Proletaren che ha parlato di tutte queste cose, anche degli intrecci di queste famiglie legate alla loro società di armi. E anche questo giornale rischia addirittura la chiusura, quindi siamo veramente anche in un clima di censura nella democratica Svezia. E il punto è questo: il punto è che abbiamo un popolo, quello svedese, che dalla neutralità, quindi dalla pace, sta passando a un clima di guerra, cioè già passato, e questo popolo viene costantemente ingannato attraverso la paura e il terrore dai propri media, insistendo, ripeto, ogni giorno su una fantomatica invasione russa.
Senti, Gabriele, c'è un altro paese, abbiamo visto adesso la Svezia, c'è un altro paese che è in una posizione anche da un punto di vista geografico nel contesto di queste dinamiche tra diciamo NATO e Russia, in una posizione ancora più critica, no? E influente. Stiamo parlando della Finlandia. Perché ha un confine, la Finlandia è un paese molto lungo, proprio esteso in verticale, e ha praticamente tutti i suoi confini da nord a sud, si può dire che coincidono con proprio il confine assieme alla Russia, no?
Assolutamente sì, anche la Finlandia ha annunciato un accordo con gli Stati Uniti. Ricordiamoci che la Finlandia è entrata nella NATO nel 2023, la Svezia nel 2024. La Finlandia è il 31esimo stato, la Svezia invece è il 32esimo. La Finlandia ha ceduto 15 basi, insomma, agli americani, e in totale Norvegia, Svezia e Finlandia hanno ceduto qualcosa come 36 basi militari. Ad ogni modo, il confine tra Finlandia e Russia è vastissimo, come tu dicevi, è di
Lo
mille.
vediamo anche qui proprio per renderci conto nella cartina.
Esatto, come si può vedere è veramente lunghissimo ed è infatti di 1340 km, quindi un confine veramente immenso. E quindi questo paese, voglio dire, si è messo contro il suo vicino di casa, che è un gigante, tra l'altro, che gli ha sempre fornito materie prime, che gli ha sempre fornito tutto ciò che gli serviva, perché comunque l'economia finlandese non è un'economia autarchica, ecco. E quindi, voglio dire, mettersi contro un gigante per gli interessi, naturalmente, del deep state americano. Addirittura in questo paese, in Finlandia, stiamo assistendo a discriminazione nei confronti dei russofoni, perché anche in Finlandia abitano molti russi. Per esempio, dal 16 marzo non è più possibile circolare in Finlandia con auto immatricolate in Russia. Per farlo ci vorrà un permesso speciale. Anche nei paesi baltici, dopo ne parleremo, è accaduta la stessa cosa. E il ministro degli affari esteri finlandese Valtonen ha dichiarato che per adesso non invieranno truppe in Russia per via di quello che sta accadendo appunto nel Donbass e in Ucraina, ma non si esclude perché la Russia vuole invadere tutto e tutti, quindi la solita solfa, insomma. Non so se sapete, ma la Finlandia, scusate, è prima nel mondo per quanto riguarda la felicità. C'è una classifica dei paesi a livello di felicità. Questa classifica si chiama il World Happiness Report. La Finlandia è al primo posto di questa classifica, seguita dalla Danimarca e dall'Islanda. Ebbene, io non credo che rimanga ai primi posti, perché anche qui non soltanto si sta avendo una frattura all'interno della popolazione, con discriminazioni di una parte importante della popolazione che sono i russofoni, ma ci sono i media che tutti i giorni terrorizzano la popolazione contro la Russia, e che insomma parlano, ripeto, di guerra, parlano di insomma fanno una propaganda pro-NATO, quindi veramente i cittadini sono terrorizzati. Quindi non credo che questo paese, la Finlandia, sia più al primo posto nel mondo per felicità, come per il discorso della felicità. Inoltre la Finlandia sta consentendo anche molte esercitazioni militari militari americani sul proprio confine, no? Si parla infatti di alcune manovre militari che si chiamano risposte del Nord, e recentemente il ministro della difesa Hakkonen ha dichiarato che il paese, la Finlandia, ha bisogno di soldi, munizioni e armi, altro che felicità. Quindi direi che proprio
Io credo che scenderà di molto la classe classifica di questa happiness, la classifica della felicità, nella prossima rilevazione.
Ci si chiede, Carlo, con queste elite come possono esistere anche classifiche della felicità, insomma, visto che questa elite domina il mondo. Ad ogni modo, vabbè. E la Finlandia quindi sembra essere entrata in guerra a questo punto, visto quello che tutti i giorni i media fanno anche qua ai loro cittadini, no? Perché veramente li tengono in uno stato di terrore e di guerra permanente. Inoltre, molto importante è dire che secondo un quotidiano che si chiama Italetti, il quartier generale delle forze di terra della NATO addirittura sarà creato in Finlandia, quindi un'altra provocazione, sempre per sfibrare la Russia, perché si vorrebbe sfiancare, circondandola sempre di più, con la speranza che la Russia venga divisa in tanti staterelli e ceda al governo mondiale. Ma è un'illusione che l'elite ha. Inoltre, il 1 marzo 2024, un certo Alexander Stubb è diventato il 13° presidente della Finlandia. Chi è quest'uomo? È un servo dell'elite, ha studiato negli States, è il principale lobbista per l'ingresso nel paese nella NATO. Ha promesso di interrompere ogni relazione con la Russia, anche economica. Sta permettendo esercitazioni sul confine con la Russia, e con decine di migliaia di uomini, e addirittura è per le sanzioni alla Russia, quindi proprio un suicidio per l'economia finlandese. Inoltre ha già detto che l'unico modo per avere la pace è fare la guerra, quindi pensate che personaggio. Adesso i finlandesi si ritrovano come presidente. Recentemente il vice ministro degli affari esteri Alexander Grushko invece ha detto che l'ideale per la Finlandia è filo spinato e valichi chiusi con la Russia, quindi 1340 chilometri di filo spinato e valichi con la Russia, perché abbiamo un vicino pericoloso, e quindi insomma improvvisamente il paese è completamente impazzito, ripeto, a furia di propaganda e a furia di politici comprati da questo deep state.
Sì, ecco, da come la descrivi effettivamente sembra che ci sia veramente un impazzimento, direi, collettivo, pilotato comunque in questo senso qua, dal deep state americano e dalla classe politica evidentemente soggiogata anche in Finlandia. Per quanto riguarda invece i paesi baltici, no? I paesi baltici veri e propri, quindi Lettonia, Estonia e Lituania, anche questa è un'area molto, molto a rischio, no? Perché anche questi paesi, i paesi baltici, appunto, hanno acquisito una postura politica molto ostile alla Russia. Ecco, in questi paesi invece cosa sta accadendo?
Diciamo che la situazione è molto calda in questi paesi baltici, anche perché sono molto vicini alla Russia, anche loro. Tra l'altro, gli stati baltici, Estonia, l'Estonia e Lituania sono entrati nella NATO nel 2004, quindi ancora nel 2004, e sono entrati anche nell'euro nel 2014, quindi completamente controllati ed eterodiretti da ogni punto di vista. E qui l'isteria mediatica in questi paesi è veramente costante. È costante. Moltissimi russi che vivono in queste zone sono discriminati in tutti i modi. C'è una propaganda contro i russofoni che è veramente da paura, e c'è un clima proprio da un clima di caccia alle streghe, insomma, cioè, soprattutto in paesi come la Lituania. Quindi c'è veramente ci sono delle leggi provocatorie contro i russofoni che sono veramente inspiegabili. Per esempio, e non soltanto. Addirittura c'è anche si assiste anche alla demolizione di quelli che sono i memoriali russi. Per esempio, c'è stato a Vilnius, nella capitale della Lituania, hanno proposto di nominare Russian Street, che è una delle principali vie della capitale, di rinominarla in un altro modo. Perché? Perché la Russia è quello che è, perché i lituani combattono con gli ucraini. Quindi in che senso combattono con gli ucraini? E poi non soltanto, poi accade anche che addirittura i cimiteri dove riposano i soldati dell'Armata Rossa, che hanno liberato questi tre paesi dai nazisti, vengono deturpati, vengono insomma imbrattati, quindi veramente si sta assistendo a delle cose incredibili. I media di questi tre paesi, i media baltici, fanno campagne, ripeto, mediatiche molto aggressive, e anche qua assistiamo, ripeto, a leggi provocatorie, come per esempio quella del divieto di circolazione delle auto con le targhe russe. Dall'11 marzo, infatti, è in vigore questo divieto, e tutti quelli che hanno targhe russe, che sono tantissimi in quei paesi, devono in pratica reimmatricolare il veicolo, altrimenti rischiano una multa da 200 a 6.000 euro per la prima violazione, e per le successive importi maggiorati fino alla confisca del veicolo. L'11 marzo stesso la Lituania, per esempio, ha confiscato la prima automobile con targa russa, ed è stato anche un caso mediatico incredibile. Quindi veramente si assiste a questo clima. Il ministro della difesa tedesco Pistorius ha detto che entro il 2027 schiererà proprio in Lituania un'intera brigata di sicurezza. Quindi parliamo del 2027, quindi campa cavallo, insomma. La Lituania è quella un po' più aggressiva dei tre. Ha già addirittura chiuso il confine con la Bielorussia, ed è quella che si sta spingendo molto di più su queste politiche razziste nei confronti dei russofoni. Un'ulteriore provocazione, sempre dalla Lituania, è stata quando hanno smantellato un piedistallo nel cimitero di Antakalnis, che era un cimitero della Seconda Guerra Mondiale, cimitero dell'Armata Rossa. In pratica, in questo cimitero erano seppelliti più di 3.000 soldati ufficiali dell'Armata Rossa. Cosa hanno fatto? Hanno smantellato il piedistallo e l'hanno distrutto. E questa cosa è finita anche sui media, i media l'hanno dipinta come una cosa positiva, dimenticandosi, ripeto, del ruolo che la Russia ha avuto di liberazione di quei tre paesi durante il nazismo e durante la Seconda Guerra Mondiale. Il pagliaccio ucraino, ovvero Zelensky, si è recato più volte in questi paesi e ha detto che bisogna stare attenti perché Putin vuole invaderli, dopo l'Ucraina invaderà quei territori. E quindi l'odio anti-Putin è fomentato tantissimo, anche, ripeto, da Zelensky e dalle sue dichiarazioni. E addirittura Zelensky una volta si è spinto a dire, proprio a Vilnius, nella capitale lituana, che l'unico modo per mettere a tacere Putin è quello di finirlo, ovvero di, insomma, di farlo fuori. Quindi addirittura siamo arrivati a questo.
Finirlo, intendeva finirlo fisicamente. Sì. E Gabriele, volevo un attimo per completare, diciamo, no, la panoramica di questa analisi che stai facendo. Io credo che sia bene ricordare i veri fattori scatenanti del Donbass, di quello che è avvenuto nel Donbass, perché si potrebbero ripetere proprio in questi paesi che hai appena analizzato, no? Ecco, quindi ricapitoliamoli a memoria di tutti noi. Quali sono questi fattori scatenanti?
Sì, Carlo, perché come sappiamo non è come i media ce la raccontano, no? Ovvero la loro narrativa, che Putin si è svegliato una mattina e ha messo il piede magari storto e ha invaso l'Ucraina, no? Perché questo è quello che loro dicono. Dimenticano tutti gli antefatti. La guerra nel Donbass, in questo caso, nasce nel 2014, la Nuland ha condotto un po' le operazioni e nasce dopo un colpo di Stato, perché l'elite fa anche colpi di Stato, oltre a gestire il terrorismo a livello mondiale, e in questo colpo di Stato ha tolto Yanukovych, perché era considerato filo russo. Hanno messo un burattino occidentale, che era Petro Poroshenko, che ha cominciato a produrre, qui il punto, una serie di leggi che hanno innescato il conflitto nel Donbass. Erano tutte leggi contro i russofoni del Donbass. Quindi questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare. E il punto qual è? Il punto è che la Costituzione ucraina è una Costituzione molto giovane, nasce nel 1991, e l'articolo 10 sancisce che la sola lingua ufficiale è quella ucraina. Questo articolo è stato preso a pretesto per fare appunto quelle leggi. In realtà, anche se c'era quell'articolo di legge, comunque c'erano due lingue, perché si sapeva che nel paese c'erano molti abitanti della Russia, no? E improvvisamente questo articolo è stato preso in modo molto rigido, è stato preso come pretesto, e sono cominciate le leggi di Poroshenko per discriminare i russofoni che abitavano appunto nel Donbass. E infatti Poroshenko, nella legge del 25 aprile del 2019, che sono ben 57 articoli di legge, ha voluto proprio attuare tale articolo della Costituzione alla lettera e vietava, per esempio, l'uso del russo dappertutto, anche negli uffici pubblici, anche nelle scuole, per cui moltissimi russofoni erano tagliati fuori, perché non conoscevano alcuni neanche l'ucraino, non potevano più andare in un ufficio pubblico, non potevano più andare a scuola. Quindi veramente sono verificate delle situazioni incredibili. Poroshenko faceva comizi in cui diceva: noi avremo un lavoro, noi ucraini, ecco, e i russofoni non ce l'avranno ancora, noi avremo le pensioni e i russofoni non ce l'avranno, i nostri figli andranno all'asilo e i russofoni russi non lo faranno. Quindi è quel clima lì, un po' il clima che abbiamo visto anche noi durante la Psycho P, no? Non posso neanche pronunciarla, che insomma tra Sierati e non. Quindi l'hanno creato, loro fanno sempre questi giochi del divide et impera. Molto importante è dire che il 40% degli ucraini è russofono, quindi capite proprio la spaccatura che si è prodotta in questo paese. Tra l'altro, queste leggi di Poroshenko prevedevano che per avere la completa cittadinanza bisognava avere la padronanza della lingua ucraina, fare un esame e seguire un corso che era però gratuito. E addirittura veniva istituita una commissione che controllava che venisse usata la lingua ucraina in tutti gli uffici pubblici. Quindi tutto questo ha sclerotizzato i rapporti tra, ripeto, gli ucraini e i russofoni, ma è stato fatto apposta, perché naturalmente divide et impera è fondamentale per poi imperare. E teniamo presente che nelle classi ucraine venivano tutelate le minoranze europee, ma non quelle russe. Quindi questa è un'altra cosa veramente sconvolgente. A quel punto sono iniziate le ribellioni nel Donbass, a quel punto è arrivata la repressione militare con mercenari, con attentati e via dicendo, e poi ecco che insomma tutto quello che sappiamo che è successo appunto nel Donbass che già conosciamo, quindi l'esercito di Kiev che ha cominciato questo genocidio lento nel Donbass insieme a mercenari occidentali, e i trattati di pace di Minsk 1 e Minsk 2 ignorati dall'Occidente, perché bisognava sfibrare sempre la Russia. Addirittura la Merkel, come sappiamo, disse che avevano fatto quel trattato di pace, Minsk 2 in particolare, mi sembra, per prendere tempo
L'ha
e
ammesso, certo.
non perché credessero veramente nella pace, perché sono state tutte tattiche per sfiancare la Russia. Quindi ecco perché loro sono molto capaci di fare certi giochi, perché li hanno già fatti nel Donbass. Perché? Perché appunto il vero obiettivo è sempre stata la Russia. Ecco perché l'Ucraina comunque in questo caso, io lo ripeto, non credo che i giochi andranno avanti alla lunga, anche perché gli Stati Uniti stanno defilando, non arrivano neanche i soldi, l'Europa non può fare un granché, quindi i giochi sono finiti, il sistema economico nuovo sta nascendo, Russia e Cina e i BRICS hanno vinto su tutti i fronti, quindi anche i sionisti in Israele sono ormai sempre più circondati, quindi l'Ucraina a mio avviso verrà divisa in due parti, la parte del fiume Dnipro sarà tutta russa e poi ci sarà l'altra parte ucraina. Comunque il punto è che siamo arrivati nella situazione in cui questo bullismo militare di questa alleanza che lavora per questa elite è diventata una minaccia per l'umanità, per tutta l'umanità. La NATO oramai vuole circondare letteralmente la Russia, l'abbiamo detto con la Finlandia, con la Svezia, con i paesi baltici, ma non soltanto vuole circondarla, fa esercitazione sui confini. Inoltre l'Occidente ha permesso un genocidio nel Donbass, l'Occidente fa colpi di Stato, eppure loro si reputano appunto operatori di pace, quindi siamo veramente all'ossimoro. E quindi io credo questo, credo che ancora una volta l'Occidente è dalla parte sbagliata della storia, ha sempre avuto un ruolo ambiguo, l'abbiamo già detto anche nelle guerre mondiali, ma stavolta però dall'altra parte si trova un fronte unito e non sarà come le guerre precedenti in cui l'elite alla fine ha vinto. Questa volta, a mio avviso, vedremo finalmente la sconfitta di questa elite, che già sta accadendo gradualmente, perché comunque la sua caduta è graduale, perché è un sistema mondiale che ha creato. Però a mio avviso ci sono tutti gli indizi, i BRICS, il nuovo sistema economico, i nuovi attori che fanno anche, che sono capaci anche di rispondere militarmente alle provocazioni dell'elite. Il tutto fa pensare veramente a un cambio di equilibrio globale e a un cambio appunto di scenario.
Sì, tra l'altro io vorrei ricordare anche l'analisi che abbiamo visto con Umberto Pascali giovedì, in cui si riportavano le analisi del colonnello e politologo Douglas MacGregor, che dice che probabilmente la questione della la guerra in Ucraina finirà prima anche del previsto, quindi parla di tempi addirittura medio-brevi. E comunque poi sarà da seguire con molta attenzione la questione della Transnistria, come hai analizzato all'inizio del nostro appuntamento di questo sabato. E siamo già proiettati, per quanto ti riguarda, Gabriele, a maggio con i tuoi appuntamenti con il pubblico, perché ci sono in corso qui ad aprile, ma so che terrai un seminario sabato 4 maggio a Treviso. In questo caso non è proprio una conferenza, è un vero e proprio seminario, perché sarà nel corso di un'intera giornata. E il seminario si chiama Come vivere una vita ad alte vibrazioni. Vediamo qui la locandina. Vuoi ricordare per partecipare?
Sì, per partecipare basta appunto vedere il numero che c'è in locandina, che adesso non l'ho segnato, però insomma sul mio canale Telegram, Gabriele Sanino, quello che i media non dicono, la trovate lì. Preso
Beh, si può fermare anche il fotogramma adesso che è appena apparsa la locandina per vedere anche il... Ma comunque riporteremo allora questo, cogliamo l'occasione per riportare nel testo scritto in accompagnamento a questo video proprio il numero telefonico. Allora, così facciamo
sì, aggiungo una cosa, Carlo, che è un seminario di spiritualità, quello che farò, e noi dobbiamo capire che siamo i responsabili della nostra felicità. Ecco perché ci tengo molto a questi seminari. Non ci hanno mai insegnato ad amare noi stessi, non ci hanno mai insegnato cosa significa, non ci hanno mai insegnato che bisogna superare i propri conflitti e le proprie paure, perché proiettare sempre all'esterno l'infelicità vuol dire non capire nulla, e quindi è indispensabile fare un lavoro su se stessi per essere persone felici, consapevoli e vivere veramente una vita che sia degna di essere vissuta. Ecco perché questi seminari, che sono secondo me concetti che dovrebbero essere spiegati già all'elementare, sono seminari a mio avviso proprio per diventare persone, la versione migliore di se stessi, e quindi vivere questa vita finalmente in modo felice.
Sabato 4 maggio a Treviso, come vivere una vita ad alte vibrazioni. Grazie direttore.
Grazie a te, Carlo, grazie a tutti voi.
Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.